Eurofonica!
Dodicesima puntata della seconda stagione di Eurofonica, il format che racconta l'Europa in modo, lo abbiamo detto sempre, facile, semplice e ovviamente giovane. Ritrasmesso sul network delle radio universitarie e studentesche italiane, che ovviamente è Raduni. A tenerci compagnia per questa dodicesima puntata, da direttamente da Bruxelles, Alice Masoni di Euradio Siena.
Ciao Rossella e ciao a tutti quelli che ci ascoltano, un grande saluto da Bruxelles e sono pronta per questa puntata insieme.
Ecco, e di cosa parleremo? Andiamo proprio sui contenuti.
Allora, parleremo di un sacco di argomenti, come sempre a tema Unione Europea, quali ad esempio i tanto discussi finanziamenti dell'Unione alla ricostruzione in Italia per il post-terremoto, ma anche di immigrazione, del famosissimo caso Eurodac e delle impronte digitali sui migranti, oppure del rapporto Europol sul terrorismo uscito proprio la settimana scorsa, infine di Umbrella Agreement, che vedremo di cosa appunto di cosa si tratta, e di mercato digitale, commercio digitale, parlando del taglio dell'IVA sugli ebook e sui prodotti digitali di cui si sta discutendo proprio in questi termini. E infine concluderemo con le nostre immancabili EU Skills.
E non mancherà neanche l'indice di giustizia sociale nell'Unione Europea della fondazione Bertelsmann. Quindi una puntata sicuramente molto ricca, ma direi proprio di iniziare partendo da una situazione che sicuramente ci ha visti colpiti nel nostro profondo e molto da vicino. Stiamo parlando appunto del sisma che ha colpito tra l'agosto e l'ottobre e che tuttora sta colpendo il centro Italia. Si tratta di una serie di episodi sismici che sono iniziati ad agosto, che hanno avuto tra l'altro moltissimi diversi epicentri, però che sono racchiusi all'interno della Valle del Tronto e i Monti Sibillini. Tu non so se ti ricordi, ma la prima scossa ha avuto una magnitudo di ben 6 gradi ed è stata registrata lo scorso 24 agosto, con epicentro tra Accumoli e Arquata del Tronto, mentre le successive, a distanza di ben 2 giorni, si sono verificate con epicentri al confine tra Umbria, Marche e Lazio, nei comuni di Visso, Ussita e Castel Sant'Angelo sul Nera. La scossa più forte è stata registrata addirittura il 30 ottobre con una magnitudo che ha raggiunto i 6.5 gradi con epicentro tra Norcia e Preci.
E le aree più colpite hanno registrato pesanti danni agli edifici residenziali ma anche agli edifici pubblici, tra cui ricordiamo il principale ospedale dell'area laziale marchigiana, il Francesco Grifoni di Amatrice, e anche alle imprese, alle vie di comunicazione e ai beni culturali della zona. Ci ricordiamo ad esempio Norcia, quanti purtroppo danni ha subito.
E secondo i dati della Protezione Civile sono state nel complesso 299 le vittime, 238 invece quelle estratte vive dalle macerie, alcune delle quali purtroppo sono decedute in seguito, di cui 215 sono state estratte direttamente dai vigili del fuoco e 23 invece dal soccorso alpino. I feriti portati in ospedale sono stati 388 e dopo l'ultimo forte sisma del 30 ottobre, pensa un po' Alice, il numero di sfollati è salito a circa 40.000 persone.
Si tratta di cifre veramente impressionanti e proprio per questo, in seguito al terremoto del 24 agosto, l'11 ottobre l'Italia ha approvato un decreto per stabilire la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e anche l'estensione dei fondi cosiddetti sisma bonus per la costruzione anche alle seconde case e ai non residenti. Nella legge di bilancio del 2017 il governo ha inoltre inserito il sisma bonus 2017 per stanziare appunto dei fondi per mettere in sicurezza la zona e per dare ovviamente una risposta a questo stato di emergenza.
E se l'Italia diciamo che si muove, anche se forse un po' a rilento, ci viene da chiedere che cosa sta facendo l'Europa, quale misure adotterà a sostegno delle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto. Ne parliamo nel prossimo Focus, realizzata Caterina Moser da Torino.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
In arrivo 30 milioni di euro per ricostruire il centro Italia dopo il terremoto di quest'estate. È la prima tranche di aiuti erogata dalla Commissione Europea dal Fondo di Solidarietà per il nostro Paese. L'UE finanzierà il 100% delle operazioni di ricostruzione, coprendo tutti i costi necessari per coprire i danni. È nostro dovere di europei restare a fianco dell'Italia e dei suoi cittadini, che in questi momenti difficili stanno dando prova di un coraggio straordinario, ha dichiarato il Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker. La ricostruzione della bellissima Basilica di San Benedetto a Norcia, con l'aiuto dei fondi UE, sarà un simbolo duraturo della solidarietà dell'Unione Europea e della capacità di riprendersi dal popolo italiano, ha aggiunto. Il Fondo di Solidarietà Europea è stato istituito per sostenere l'Europa centrale in seguito alle grandi inondazioni dell'estate del 2002 ed è regolamentato nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Da allora, 24 paesi colpiti da 70 catastrofi naturali hanno ricevuto aiuti dall'UE per un valore totale di oltre 3,7 miliardi di euro. Il Fondo sostiene uno Stato membro o un paese in via d'adesione per danni causati da catastrofi naturali oltre i 3 miliardi di euro o superiori allo 0,6% del reddito nazionale lordo. È una sovvenzione che integra i fondi pubblici dello Stato beneficiario, soldi destinati al ripristino delle infrastrutture e degli impianti, ad esempio nei settori energetici e sanitari, o la tempestiva tutela del patrimonio culturale. L'Italia ha fatto domanda di assistenza per il fondo rispettando la scadenza delle 12 settimane dalla data della catastrofe. Il 16 novembre ha presentato il costo degli interventi programmati e dopo la valutazione dei rischi toccherà alla Commissione dire come investirà l'1,6 miliardi di euro previsti. Subito 30 milioni di euro, l'importo più alto che possa essere versato come anticipo per affrontare l'immediata situazione di emergenza. Più avanti si aggiungeranno altri fondi che dovrebbero coprire totalmente le spese per la ricostruzione. La proposta della Commissione dovrà ricevere il sostegno del Parlamento europeo e del Consiglio, una formalità. Ma c'è anche un'altra buona notizia per l'Italia. Il Parlamento europeo, approvando la risoluzione in cui chiede alla Commissione di adottare misure urgenti, ha dichiarato che gli investimenti per la ricostruzione post-terremoto saranno esclusi dal calcolo del deficit nazionale previsto dal patto di stabilità, alla luce del carattere gravissimo ed eccezionale della situazione. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
Eurofonica.
E rientriamo sulle note di Mustro con Ostinato Amore per cambiare discorso. Da quando a marzo è entrato in vigore l'accordo tra Unione Europea e Turchia, diciamo che gli arrivi in Grecia si sono bloccati e la chiusura anche della rotta balcanica ha fatto sì che, insomma, questi sbarchi si siano concentrati prevalentemente in Italia. Insomma, l'avrete capito, stiamo parlando di immigrazione, di questo appunto problema che sta colpendo tutta Europa, ma che sicuramente colpisce, in quanto appunto zona di particolare interesse, l'Italia, il nostro paese. E pensa un po' che, secondo dati UNCR, tra il 1 gennaio e il 30 novembre 2016 sono sbarcate in Europa ben 349.825 persone, di cui ben 172.000, più di 172.000 sono sbarcate solo in Italia, 171.000 in Grecia. Anche il numero dei morti nel tentativo di attraversare il Mediterraneo è impressionante, stiamo parlando di quasi 5.000 persone, 4.699, un numero decisamente impressionante.
Infatti, nonostante i numeri del 2016 relativi all'Europa siano inferiori del 60% rispetto a quelli dell'anno precedente, però va ricordato che il 2015 è stato un anno record di arrivi, con infatti l'arrivo di quasi 900.000 persone in Europa, i migranti però arrivati nei primi 11 mesi del 2016 hanno già superato quelli arrivati nel 2012, nel 2013 e nel 2014 messi insieme. Infatti a novembre, nel solo mese di novembre, sono sbarcate sulle coste del Mediterraneo più di 15.000 persone contro le 155.000 di novembre 2015.
E sempre secondo dati UNCR, i paesi di provenienza più diffusi per quanto riguarda appunto le migrazioni in Europa sono la Siria con un 26% e l'Afghanistan 13%, una situazione su cui la scorsa plenaria a Strasburgo è intervenuto anche l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, stiamo parlando di Federica Mogherini, che ha sottolineato la necessità di intervenire in modo unitario al più presto, di cui tra l'altro adesso ci ascoltiamo un piccolo estratto.
Over the last few days there has been a new escalation of violence against the eastern neighborhoods of Aleppo. The resumption of airstrikes has worsened the humanitarian situation even further, particularly because it has left hundreds of thousands of besieged civilians without access to functioning hospitals. Together with Christos and his team, that I would like to praise, and together with the United Nations, we are working literally day and night to create the conditions to let the humanitarian aid in and to let the wounded out of East Aleppo. The delivery of humanitarian aid is proving to be a very difficult exercise in the lack of a broader political agreement on the cessation of hostilities.
Per quanto riguarda invece l'Italia, le persone che arrivano nel nostro paese provengono soprattutto da paesi africani. Infatti il 21% degli arrivi proviene dalla Nigeria, il 12% dall'Eritrea e poi a seguire troviamo Gambia, Sudan, Costa d'Avorio, Guinea, Somalia, Senegal e Mali. Ad arrivare in Italia sono soprattutto gli uomini, oltre il 70% infatti, e in più si sta registrando un considerevole aumento di arrivi di minori non accompagnati. La gran parte degli sbarchi avviene in Sicilia, ma non dimentichiamo che gli arrivi si verificano anche in Puglia, in Calabria, in Campania e in Sardegna.
Però ti sei mai chiesta cosa succede a chi chiede asilo politico e a coloro che sono entrati clandestinamente nel territorio dell'Unione Europea? Soprattutto, in che modo vengono identificati? Ecco, per rispondere a queste domande c'è l'Eurodac, l'archivio dell'Unione Europea, che raccoglie le impronte digitali dei migranti. Vediamo insieme come funziona nel prossimo Focus di Giuliana Ricozzi di Euradio Siena.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Impronte, archivi digitali, confronto incrociato di dati, scambio di informazioni per scongiurare il rischio terrorismo. No, non stiamo parlando della trama di un film distopico, ma del sistema Eurodac, il database dell'Unione Europea che raccoglie le impronte digitali per identificare chi chiede asilo politico e chi entra illegalmente in territorio europeo. Stando agli ultimi dati, in Italia dall'inizio del 2016 il tasso di immigrazione è cresciuto del 25% rispetto al 2015. Oltre 170.000 sono i profughi ospitati nei vari centri di accoglienza. Il 30 novembre scorso, la sola città di Roma, per far fronte all'emergenza, ha promesso per il 2017 un aumento del numero dei posti letto. Sistemazioni temporanee offerte a chi ha presentato o è in procinto di presentare le richieste di asilo o relocation, per le quali i tempi di attesa sono lunghi e indeterminati. Il sistema Eurodac IRAC è stato creato nel 2000, proprio con lo scopo di migliorare l'efficacia della Convenzione di Dublino e per evitare che gli immigrati giunti illegalmente nell'UE presentino domanda di asilo in un altro paese che non sia quello di arrivo. L'archivio ha sede ufficialmente in Lussemburgo ed è utilizzato da tutti i 28 stati dell'Unione, con l'aggiunta di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. I paesi hanno l'obbligo di inviare presso l'unità centrale, gestita dalla Commissione Europea, le impronte digitali dei migranti al di sopra dei 14 anni, per permetterne l'identificazione e verificare che da parte di questi ultimi la richiesta di asilo non sia stata presentata anche altrove. I dati vengono conservati per un lasso di tempo che varia a seconda dei casi: 10 anni per chi richiede protezione internazionale, 18 mesi per i migranti che entrano illegalmente, mentre per chi soggiorna in maniera irregolare i dati vengono eliminati subito dopo essere stati confrontati con le impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale. Il sistema Eurodac è coordinato dall'EULISA, l'agenzia europea che gestisce le piattaforme informatiche necessarie per favorire lo scambio di informazioni, agevolare le procedure e mantenere la sicurezza nei paesi dell'area Schengen. Proprio per contrastare il terrorismo internazionale, a partire dal 2015, anche le singole autorità nazionali e l'Europol possono avere accesso diretto all'archivio Eurodac e condurre indagini incrociate servendosi delle impronte digitali. Il rilievo e l'archiviazione delle impronte è di vitale importanza per la gestione dell'emergenza immigrazione. Tuttavia, il regolamento di Dublino e il programma di relocation hanno creato un cortocircuito senza precedenti. Molti migranti, infatti, si sono rifiutati di fornire le proprie impronte, rivendicando il diritto di scegliere il paese in cui avviare la pratica per ottenere l'asilo. Come ricorderete, in un report dello scorso novembre, Amnesty International ha denunciato una serie di gravi abusi da parte della polizia italiana nei confronti di alcuni migranti, colpevoli di aver negato le impronte digitali. Sebbene infatti la direttiva europea per la procedura di asilo obblighi i migranti alla completa collaborazione con le autorità, nessuna forma di violenza fisica e psicologica viene tollerata dalle leggi dell'Unione, la quale raccomanda il pieno rispetto dei diritti umani nell'acquisizione delle impronte digitali. Giuliana Ricozzi, Euradio per Eurofonica.
Eurofonica.
In San Francesco con le braccia d'oro aperte e una chioma folta di legno succato. Ma l'amore è una distanza, l'amore è un Dio anche lui. Mi chiedevi credi, io fissavo il banco ma
posizioni da malati di mente, mentre facciamo l'amore fanno male. L'LSD letto sui libri che non ci siamo fatti noi. Io non ho visto niente, non ho riavuto i miei 18 anni indietro. Ho visto un Dio nei temporali, sentendomi soltanto stupido. Ho visto un Dio nelle tue mani, ci ho visto un Dio senza problemi, di cui non so ancora come fidarmi, ma vorrei.
Quelli che avete appena ascoltato sono i miei amici Pip Mondrian con Un Dio Ovunque, e noi siamo insieme, siamo ancora insieme, insieme a Rossella da Perugia e io da Bruxelles, e andiamo a parlare purtroppo di un argomento non felice, ovvero di terrorismo. Infatti purtroppo ci ricordiamo tutti dell'attentato che ha sconvolto Parigi più di un anno fa, che ha provocato la morte di ben 137 persone. Nei mesi scorsi poi si sono verificati numerosi altri attacchi, ci ricordiamo ad esempio quello che ha colpito proprio Bruxelles, dove mi trovo in questo momento, in cui le esplosioni all'aeroporto della città e alla stazione metro di Molenbeek hanno causato 32 vittime.
E però, proprio per far fronte alla minaccia dello Stato Islamico, l'Unione Europea ha preso una serie di provvedimenti per cercare di favorire la cooperazione tra gli Stati membri nell'ambito della sicurezza e della difesa. Se ne è parlato durante l'ultima sessione plenaria a Strasburgo, per esempio, ma non solo. Il Parlamento dell'Unione Europea ha proposto di aumentare i fondi dedicati a questo tipo di settore e soprattutto la creazione di forze di difesa comuni, composte da unità di tutti gli Stati membri.
Ma qual è l'organo che si occupa di monitorare la situazione terrorismo in Europa? Esiste questo organo ed è l'Europol, ovvero l'Ufficio Europeo di Polizia che ha sede all'AIA, e che la settimana scorsa ha diffuso proprio il suo ultimo rapporto relativo alle minacce terroristiche provenienti da Daesh. Per capire meglio di cosa si tratta, ascoltiamo il focus di Lorenzo Pelucca di Radiofonica Perugia.
Eurofonica.
Diverse decine di persone dirette dallo Stato Islamico potrebbero essere attualmente presenti in Europa, con la capacità di commettere attacchi terroristici. Lo afferma Europol nel dossier Cambiamenti nel modus operandi rivisitato dello Stato Islamico, diffuso lo scorso 2 dicembre. L'Europol ritiene che la Francia sia tra i paesi più a rischio di aggressione da parte del sedicente Stato Islamico, ma nella lista ci sono anche Belgio, Germania, Olanda e Regno Unito. In pratica sono considerati obiettivi legittimi tutti gli stati che partecipano alla coalizione anti-ISIS. Il rapporto rivela che nel 2015 le forze di sicurezza europea hanno arrestato 667 persone sospettate di attività jihadiste. La conseguenza della sconfitta o comunque dell'indebolimento dell'ISIS, prosegue il rapporto, potrebbe tradursi nel ritorno di un maggior numero di foreign fighters e delle loro famiglie verso l'Unione Europea o altre zone di conflitto come la Libia. Quello che riusciranno ad entrare in Europa rappresenteranno un potenziale rischio per la sicurezza. Senza contare che attacchi potrebbero essere condotti per compromettere i rifugiati siriani e far cambiare le politiche dei paesi dell'UE nei loro confronti. Il direttore di Europol, Rob Van Wright, ha sottolineato che la collaborazione tra i servizi segreti dei paesi europei ha ridotto la possibilità di attacchi su larga scala, ma che questo non deve far abbassare la guardia, perché i terroristi potrebbero ricorrere a lupi solitari che colpiscono nel mondo. Insomma, mentre Daesh indietreggia sul fronte medio orientale, è possibile che nuovi pericoli spunti in Europa, in particolare facendo uso delle autobombe. Non più, dunque, soltanto attacchi su larga scala come quelli di Parigi o Bruxelles, che richiedono, oltre ad una pluralità di uomini e mezzi, anche un grado avanzato di organizzazione. Lo Stato Islamico non ha ancora adottato in Europa il metodo degli ordigni artigianali piazzati dentro le auto, si legge nel dossier, ma considerando che i metodi operativi utilizzati in Medio Oriente tendono poi ad essere copiati dai terroristi anche in Europa, è plausibile che l'ISIS arrivi ad esportarli anche qua. Questo possibile cambio di strategia rientra in una più ampia tattica. Gli attacchi indiscriminati su soft target, come chiese, scuole, bar, ristoranti, dice Europol, hanno un potente effetto nell'intimidire la popolazione. Perciò sono preferiti persino ai grandi attacchi contro le centrali nucleari o infrastrutture critiche. Non è quella la priorità dell'ISIS. Il primo campanello d'allarme è suonato a settembre a Parigi. Un'auto contenente bombole del gas era stata lasciata vicino alla cattedrale di Notre Dame e tre donne erano state fermate. Dalle successive indagini è emerso che il comando era telecomandato da individui che si trovavano in Siria, tra i ranghi dell'ISIS. Non è da escludere anche l'uso di altre tecniche già largamente diffuse in Medio Oriente, come rapimenti o armi chimiche. Ed i pericoli non finiscono qui, considerando che alcuni dei rifugiati siriani sono facile preda dei reclutatori. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Eurofonica!
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 Ascoltando Eurofonica, come sempre, sul network delle radio universitarie Raduni. Questo è il collettivo Ginsberg con Primavera Mambo.
Rossella, ma quante volte abbiamo sentito parlare di austerità e abbiamo sentito parlare, ripetere questa parola parlando di Unione Europea?
Guarda, infinite volte, assieme a pensioni, penso che siano quegli spettri che si aggirano per l'Europa, che ci stanno veramente colpendo un po' tutti.
Un po' una sorta di incubo che ci arriva alle spalle. E proprio il termine austerità potrebbe anche essere il titolo di un'istantanea che fotografa un progressivo decremento della giustizia sociale anche all'interno dell'Unione Europea. Questo nonostante le istituzioni europee abbiano anche avviato una riflessione politica su come e pubblica su come promuovere la giustizia sociale e le regole necessarie a stabilire un corretto rapporto fra politica e corpo sociale.
Di cosa si parla quando sentiamo la parola giustizia sociale in Europa? E soprattutto in che modo si misura? Devi sapere che di questo e di molto altro ancora ci parlerà nel prossimo Focus Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Questo 2016 si è dimostrato denso di novità, di problematiche e di argomenti di discussione fino all'ultimo mese. Dicembre, appena iniziato, ci ha già regalato parecchie svolte. Ma si sa, questo è soprattutto periodo di bilanci sull'anno appena trascorso. Ad aprire le danze è la fondazione Bertelsmann, ente no profit tedesco che da oltre 30 anni si propone di stimolare la cittadinanza partecipativa tramite un'intensa attività di ricerca e analisi socio-economica. Proprio la Bertelsmann ha da poco presentato il rapporto sull'indice di giustizia sociale relativo all'anno 2016. Azzardando una metafora scolastica, nella grande classe dell'Unione Europea, il pagellino di fine anno non riserva grandi sorprese. Voti alti agli studenti modello, qualche rivalsa per i più deboli dell'ultimo banco e un classico a potenzialità ma non si applica per la maggioranza. Ma prima di scendere nel dettaglio, facciamo una pausa lessicale. Cos'è e soprattutto come viene misurata la giustizia sociale di un paese? Quello che sembrerebbe un costrutto filosofico in realtà è indice risultante dall'incrocio di parametri molto concreti relativi al reddito, diritto allo studio, accesso al mercato del lavoro, sanità, coesione sociale e giustizia intergenerazionale. In altre parole, quello che la Fondazione tedesca ha analizzato per stilare la sua classifica è come e quanto gli stati europei riescano a garantire condizioni di vita sociale dignitose ai propri cittadini. Indovinate? La Bertelsmann posiziona l'Italia 24esima su 28 nella classifica europea dei paesi più giusti. Dietro di noi solo Spagna, Bulgaria, Romania e Grecia. A giudicare dagli anni scorsi un leggero miglioramento c'è stato, ma se ci soffermiamo sui punteggi che riguardano la giustizia intergenerazionale, vediamo l'Italia scivolare rovinosamente penultima in classifica. Solo la Grecia frena la caduta. I dati più allarmanti sono infatti quelli relativi al destino precario delle giovani generazioni in un paese demograficamente vecchio e con tassi occupazionali vicino allo zero. A complicare il tutto, un pesantissimo debito pubblico, pari al 132,6% del PIL, che grava e graverà sulle nostre spalle. Fin qui niente di nuovo, purtroppo. C'è però da ammettere che il rapporto si dimostra alquanto indulgente verso il governo Renzi, affermando che gli sforzi fatti con il Jobs Act, seppur relativi, hanno comunque sortito effetti timidamente positivi, stimolando le imprese ad assumere con contratti più flessibili, riducendo le formule di impiego precario a favore delle assunzioni a tempo indeterminato. Insomma, i cugini tedeschi sembrano rassicurarci. Le tanto discusse riforme cominciano ad avere un impatto positivo. Nonostante questi sforzi, comunque, il punteggio assegnato all'Italia per la categoria accesso al mondo del lavoro è di 4.83, appena una sufficienza, considerando che paesi come Svezia, Danimarca e Regno Unito hanno una pagella con voti dal 7 in su. Proprio la Svezia risulta la migliore della classe per la giustizia sociale, seguita da Finlandia e Danimarca. E diciamo la verità, non ci stupisce molto. A sorprendere sono invece i progressi di paesi come la Polonia e la Repubblica Ceca, che dal 2008 ad oggi hanno messo la quinta, recuperando il distacco dagli altri stati, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione della povertà e il diritto allo studio. Anche per l'Italia si può dire che il trend sia positivo, ma comunque molto distante dagli standard precedenti alla grande crisi economica del 2008. Per quanto riguarda educazione e ricerca, l'accusa è ancora rivolta agli scarsi investimenti pubblici in questa direzione. Tornando alla metafora scolastica, questa classe europea vive un periodo non poco turbolento, con sicure ripercussioni sul rendimento e voti in condotta ai limiti della bocciatura, con l'aggravante che i 28 non possono neanche sperare nel 6 politico di fine quadrimestre. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
Eurofonica.
Abbiamo un compito.
ascoltando Eurofonica sul network delle radio universitarie italiane, il format che vi racconta l'Europa in modo facile, semplice e giovane. Non ci stancheremo mai di ricordarvelo. Ebbene Alice, ma adesso di cosa parliamo?
Parliamo di acquisti online, una pratica che sta diventando sempre più comune. Sono convinta anche tu, Rossella, che farai un sacco di acquisti online, perché si tratta di una pratica veramente comoda e semplice. L'Unione Europea sta cercando di rendere l'e-commerce ancora più agevole all'interno dei suoi confini. Infatti la Commissione Europea ha presentato un pacchetto di proposte per semplificare la vendita online di beni e servizi all'interno del Digital Single Market. Il piano di riforma potrebbe portare al via libera a dettaglio dell'IVA addirittura sull'ebook e sui giornali online, in nome di una parola chiave, semplificazione.
L'obiettivo, beh, ce ne sono diversi. Primo, sicuramente favorire la circolazione dei beni digitali grazie alla creazione di un sistema unico online per i pagamenti dell'IVA. Poi l'introduzione di misure di controllo per contrastare l'evasione con i paesi soprattutto al di fuori dell'Unione Europea. E poi ovviamente recuperare almeno 5 miliardi di euro di tasse non versate ogni anno, pensa un po', e generate però dall'acquisto di beni online. Una cifra che secondo la Commissione potrebbe raggiungere ben i 7 miliardi entro il 2020, insomma non bruscolini.
Eh no, e per far chiarezza su questo argomento che sono sicura interesserà tutti, non ci resta altro che ascoltare il Focus di Carlo Sferrazza da Radio Zammucca Tania.
Eurofonica!
Via libera dell'Unione Europea ai tagli dell'IVA per la vendita di ebook e giornali online. Così la Commissione intende riformare il sistema degli sgravi fiscali per il settore dell'e-commerce nell'Eurozona. Il primo passo della Commissione è stato quello di far pagare la stessa imposta sul valore aggiunto ai prodotti digitali. Cioè l'IVA prevista per la vendita degli ebook e i giornali online è la stessa dei giornali o libri cartacei. La nuova norma però non sarà vincolante per gli Stati membri, che potranno decidere in totale autonomia le regole dei propri regimi fiscali. Cade il muro del riconoscimento fiscale delle imprese che operano in rete. Queste non dovranno più registrarsi in ogni paese dove sono venduti i propri prodotti. Per loro sarà sufficiente iscriversi al One Stop Shop, ossia un portale offline simile a quello già esistente per i venditori delle app, al quale ogni 3 mesi verrà trasmessa la propria dichiarazione IVA. Con lo One Stop Shop le aziende pagheranno l'IVA nello stato del consumatore finale e, scrive la Commissione, consentirà alle imprese dell'Unione Europea di risparmiare 2,3 miliardi l'anno e di ridurre del 95% le pratiche amministrative. In più, gli stati potranno recuperare l'IVA evasa sulle transazioni online, che, stando agli ultimi dati, vale circa 5 miliardi di euro l'anno. Per un muro che cade, un altro si alza però. Se da una parte il pacchetto della Commissione prevede agevolazioni fiscali per le piccole aziende con introiti sotto i 10.000 euro e le start-up con volume d'affari inferiore ai 100.000 euro l'anno, dall'altra frena le esenzioni per i prodotti acquistati online al di fuori dell'Unione Europea. La norma europea cancella un altro tabù. Saranno tassati i prodotti con un valore di vendita inferiore ai 22 euro, che, stima Bruxelles, ammontano ogni anno a circa 150 milioni di pezzi venduti. Alla base di quest'ultimo provvedimento c'è il doppio obiettivo dichiarato di eliminare la discriminazione per i prodotti dell'Unione Europea, che invece non godono dell'esenzione, e di evitare l'aumento dell'evasione da parte dei venditori al di fuori dell'Unione Europea sui prodotti di fascia alta fatti rientrare illegalmente in quelli esenti da IVA. Carlo Sferrazza per Radio Zammu.
Eurofonica!
finalmente siamo arrivati nel momento rassegna stampa e abbiamo sorpresa in collegamento Andrea da Milano, che ha raccolto per noi le informazioni più interessanti degli ultimi giorni a livello europeo e non solo. Iniziamo con una sfida tutta italiana, ossia quella per la presidenza del Parlamento europeo, vero Andrea?
Sì, questa mattina Antonio Tajani ha presentato al PPE la sua candidatura per la presidenza del Parlamento europeo. L'ex commissario all'industria dovrà vedersela con altri avversari del suo partito. In corsa ci sono l'irlandese Mairead McGuinness, il francese Hélène Lamassoure e il favorito, il tedesco Manfred Weber, attuale capogruppo del Partito Popolare Europeo e alfiere dell'austerità, che in realtà non è molto amato dai socialisti. E vi ricordo che per eleggere il presidente del Parlamento Europeo serve la maggioranza assoluta dei suoi membri, quindi socialisti più popolari. I parlamentari del PPE decideranno il loro candidato la prossima settimana, che dovrà vedersela con Gianni Pittella. Il politico lucano è già stato presidente dell'Europarlamento, ma solo per un mese, tra il giugno e il luglio del 2014, diciamo una formalità in attesa della rielezione di Schulz. Pittella si è candidato una settimana fa e proprio stamattina è stato rieletto capogruppo del Partito Socialista Europeo per acclamazione, un voto che chiaramente rafforza ancora di più la sua candidatura.
E ne avevamo parlato proprio nella precedente puntata. E ancora una volta parliamo di Commissione Europea e di Microsoft. Questa volta non dovrebbero esserci multe all'orizzonte però, vero Andrea?
Esatto, ricordiamo tutti i fasti del commissario Mario Monti, che multò Microsoft per il tentativo di danneggiare la concorrenza europea. In questo caso Margrethe Vestager, attuale commissaria europea alla concorrenza, ha approvato l'acquisto di LinkedIn da parte di Microsoft. L'azienda di Bill Gates, che ha acquistato il social network dedicato allo sviluppo dei contatti tra i professionisti lo scorso giugno, ha ricevuto il via libera da Bruxelles. La Commissione aveva denunciato il rischio di una mancata concorrenza tra i social professionali in Europa e, se noi pensiamo che il software di Microsoft è nella quasi totalità dei PC dei cittadini europei, escluso chi possiede Apple e quelli che hanno Linux, installare l'app di LinkedIn nei software Microsoft avrebbe annientato la concorrenza degli altri social dedicati ai rapporti di lavoro. Quindi Microsoft ha promesso alla Commissione che non obbligherà i produttori e i distributori di PC a preinstallare LinkedIn nei suoi software, ma non sarà l'unico obbligo che Microsoft dovrà rispettare nei prossimi 5 anni. Uno su tutti è quello che la Commissione ha chiesto all'azienda di Bill Gates, cioè permettere agli sviluppatori di software dedicati a questi social network come LinkedIn l'accesso a Microsoft Graph, che è uno strumento che permette di creare app che utilizzano i dati personali, ovviamente concessi dagli utenti, che sono essenziali per creare dei social simili a LinkedIn.
Oh, ma sempre parlando di dati personali, no? La Commissione ha approvato l'Umbrella Agreement, che ovviamente non si tratta dell'accordo tra gentiluomini per decidere chi dei due porta l'ombrello in caso di pioggia. Ma di cosa stiamo parlando, Andrea?
Esatto, diciamo che metaforicamente l'Europa apre l'ombrello per proteggere i nostri dati che viaggiano verso gli Stati Uniti. 6 giorni fa il Parlamento europeo ha votato con 481 voti a favore un accordo che proteggerà la privacy dei dati che vengono scambiati dalle autorità giudiziarie e dalle forze dell'ordine statunitensi ed europee. Tradotto, i cittadini europei avranno gli stessi diritti di quelli degli Stati Uniti di poter ricorrere alle corti americane in caso di violazione della privacy. Si tratta di un accordo simile al Privacy Shield, che attualmente protegge la riservatezza dei nostri dati commerciali che vengono scambiati tra le due sponde dell'Atlantico, solo che in questo caso si tratta di rafforzare ancora di più la cooperazione giudiziaria tra queste due entità. E fine della fine.
Beh, direi a questo punto di ringraziare Andrea Fioravanti da Milano, che ci aggiorna con le news più attraenti a livello europeo e non solo. Noi andiamo avanti sempre con la rassegna stampa, ma ovviamente facciamo una piccola pausa musicale.
Parlano i saggi e scrivono libri, parla il filosofo in radio, gridano prediche i falsi profeti, grida la folla allo stadio. Dappertutto c'è gente che vende emozioni, sicurezze, verità, religioni. La risposta più forte e più chiara che c'è è qui, a due passi da me. È qui, a due passi da me. Ho girato deserti, oceani, città, camminato su bianche scogliere, Ho bussato alle porte, condiviso le cene, ringraziato in lingue straniere. Ho raggiunto paesi di fango e di sassi, attraverso montagne e brughiere. Ma il viaggio più lungo e importante che c'è è qui, a due passi da me. È qui, a due passi da me. Cercano tutti, il ladro, il ministro, il banchiere. Cercano soldi, cercano fama, cercano gloria e potere. Ho bruciato la mappa che porta al tesoro, perché quello che voglio davvero non si trova nascosto nei palazzi dei re. Ma è qui, è qui, a due passi da me, è qui, a due passi da me, è qui, a due passi da me.
State ascoltando ovviamente Eurofonica, se non l'aveste capito da tutti i jingle che abbiamo sparso all'interno della puntata, avete ascoltato Cisco qui. Ma andiamo avanti e direi proprio di iniziare da qualcosa che è successo in Italia, vero Alice?
Eh sì, diciamo qualcosa che non ci ha lasciato per niente indifferenti e che non ci lascerà indifferenti neppure nei prossimi giorni, probabilmente anche mesi.
Eh no, anche perché è abbastanza fresco. Stiamo parlando ovviamente dell'esito del referendum costituzionale. Il 4 dicembre l'Italia è andata alle urne con un'affluenza altissima, pensa Alice, si è raggiunto il 68,48% per votare sulle disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero di parlamentari e il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione. Insomma, tante cose. Ora, che succede? Secondo i primi risultati del Viminale, il no ha vinto con il 59,1%, quasi il 60%, contro il 40,9% del sì.
Quello che però ci chiediamo in questo momento è appunto, adesso cosa succede? Secondo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Matteo Renzi deve congelare le sue dimissioni, che ha appunto dichiarato una volta appunto saputo l'esito del referendum, fino all'approvazione della legge di bilancio che è prevista proprio per questi giorni. Subito dopo aver saputo l'esito del referendum, Matteo Renzi ha dichiarato che davanti a un risultato così netto saranno i capi dell'opposizione a dover avanzare una proposta sulle modifiche dell'Italicum, e il che suona un po' come una sfida, dato che i partiti di minoranza sono molto molto eterogenei. In più, a fine gennaio, inizio febbraio, è inoltre attesa la pronuncia della consulta proprio sull'Italicum.
E quindi la domanda è: quali sono gli scenari possibili da un punto di vista politico che si potrebbero delineare? Beh, già bisogna dire che Mattarella, il capo dello Stato, ha fatto capire in modo chiaro che è abbastanza contrario allo scioglimento delle Camere e quindi al ricorrere alle nuove elezioni senza una legge elettorale omogenea per Camera e Senato. Ma l'altra domanda è: quale sarà il governo che trasporterà il paese verso le elezioni, che quindi potrebbero avvenire non alla scadenza della legislatura naturale, che dovrebbe terminare appunto nel 2018, ma già in realtà si parla della primavera del 2017.
Allora, Renzi non sembra sicuramente interessato a ricoprire nuovamente l'incarico di Presidente del Consiglio, quindi ancora una volta sarà lo stesso Mattarella ad aprire le consultazioni con i gruppi parlamentari per individuare un presidente che abbia la maggior condivisione possibile. Si profilano però varie ipotesi: l'ipotesi di un governo tecnico in assenza di un accordo spontaneo tra le forze politiche per la costituzione di una maggioranza parlamentare, e vediamo come tra le figure che i rumor segnalano come le più indicate ci sia Piercarlo Padoan, attuale ministro dell'economia. Oppure un governo politico, e si vocifera che potrebbe essere in questo caso Dario Franceschini a presidiare questo tipo di governo, ma che potrebbe però istituirsi soltanto se si riuscisse a ottenere la maggioranza parlamentare. E infine c'è l'ipotesi anche di un governo istituzionale, guidato appunto da una figura istituzionale che potrebbe essere l'attuale presidente del Senato, Pietro Grasso.
E se però in Italia questa situazione ha generato caos e sta comunque ancora producendo una serie di effetti non scontati affatto, invece sicuramente degli effetti positivi, soprattutto per quanto riguarda l'Europa, ha avuto l'esito delle elezioni presidenziali in Austria. È notizia appunto di questa settimana che il verde Van der Bellen abbia vinto le elezioni presidenziali. I dati danno Van der Bellen tra il 53 e il 54, mentre Hofer, il suo sfidante, tra il 46 e il 47%. Alice, sicuramente anche questo è stato un appuntamento elettorale molto importante. Ne parlavamo in realtà nella precedente puntata la settimana scorsa con Nicola. Perché? Perché sicuramente, oltre a essere un secondo appuntamento importante elettorale per l'Austria, visto che il precedente era stato annullato a maggio scorso a causa di alcune irregolarità nello scrutinio dei voti, ma ha un ruolo, ha un significato chiave, perché in un'Europa sempre più divisa questo risultato ha dato una chiara risposta alla domanda che noi tutti un po' ci stiamo ponendo, cioè se il populismo anti-europeo dopo Brexit, elezioni di Donald Trump, stesse diventando un fenomeno globale. E quindi la risposta è che per il momento sembrerebbe proprio di no.
Speriamo che la risposta sia negativa, e ricordiamo che Van der Bellen aveva anche il sostegno dei due partiti storici della scena politica austriaca, i socialdemocratici e i popolari, che per la prima volta dagli anni 50, pensa, non erano stati ammessi al ballottaggio. Proprio per questo, come dicevi tu, il voto è stato seguito con attenzione in tutta l'Unione Europea, e proprio perché tutti temevano un rafforzamento delle posizioni populiste e anti-europee. Uno soprattutto, Martin Schulz, ha commentato su Twitter ad esempio l'esito della vittoria, dicendo che si tratta di una pesante sconfitta del nazionalismo e dell'anti-europeismo.
E sempre a proposito di minacce all'Europa unita, la Corte Suprema del Regno Unito deciderà a breve se sarà il Parlamento inglese a doversi pronunciare sulla Brexit. Che cosa è successo? La Corte Suprema Britannica ha dato il via al procedimento per stabilire se sarà quindi necessario il voto parlamentare, e quindi non solo l'iniziativa governativa, per avviare formalmente l'iter sulla Brexit, come aveva richiesto l'Alta Corte Britannica sulla base del ricorso di due cittadini britannici, Gina Miller e Dei Dos Santos.
I giudici della Corte Suprema quindi dovranno decidere sull'appello del governo contro la sentenza dell'Alta Corte, che il mese scorso aveva stabilito che solo il Parlamento ha l'autorità per avviare il famoso articolo 50 del Trattato di Lisbona. L'udienza durerà 4 giorni e il verdetto è atteso per fine gennaio 2017, ma la situazione, Rossella, crea probabilmente ancora maggiore instabilità, perché da un lato abbiamo il governo, che sostiene di poter avviare il processo dell'articolo 50 usando quelli che vengono definiti poteri prerogativi, ovvero la prerogativa reale secondo cui l'esecutivo opera sotto mandato della corona, ma dall'altro lato abbiamo anche il Parlamento. Infatti l'Alta Corte ha sentenziato che senza il consenso del Parlamento non è possibile far partire la procedura, sottolineando che il governo non ha diritto di scavalcare la sovranità del Parlamento, nonostante l'esecutivo affermi di stare operando secondo la volontà del popolo che è stata espressa con il referendum. Insomma, una gran confusione secondo me si sta generando, vedremo come andrà a finire.
E ringraziamo per la selezione musicale. Questi sono Baba Sissoko e Nicodemo con Genio Agnà al grandissimo Andrea Diani. Siamo arrivati oramai in chiusura di questa 12ª puntata di Eurofonica, ritrasmessa sul circuito delle radio universitarie italiane. A noi non resta che salutarvi, ovviamente darvi appuntamento alla prossima puntata, che sarà fatta direttamente live da Strasburgo, dalla sede del Parlamento Europeo, in occasione della prossima plenaria.
E non possiamo però chiudere la puntata senza le nostre immancabili EU Skills, questa volta a cura di Francesco Caffarelli, Radio Bue, Padova.
EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
Vi siete laureati in economia, finanza, statistica, gestione aziendale o giurisprudenza? La Banca Centrale Europea offre un'opportunità ai cittadini dell'Unione Europea che abbiano completato almeno il primo ciclo di studi universitari e ottenuto un diploma di laurea. Si tratta del Graduate Program della Banca Centrale Europea, che dura dai 3 ai 12 mesi e si svolge nella sede della BCE a Francoforte. Questo programma ha l'obiettivo di attrarre neolaureati di talento e altamente qualificati che abbiano entusiasmo e interesse nelle attività della BCE e nella politica monetaria in tutte le sue sfaccettature. In concreto, si tratta di un'opportunità di sviluppo delle proprie competenze e di apprendimento lavorativo all'interno degli obiettivi e metodi della principale istituzione monetaria del continente, senza contare che si potrà approfondire sul campo l'elaborazione delle politiche da parte della BCE. Ogni partecipante avrà un membro esperto dello staff che fornirà supporto e consigli, nonché una valutazione da parte di un apposito comitato per il programma Graduate. In prospettiva, il programma Graduate è anche l'opportunità di iniziare una carriera nella BCE. Chiaramente non vengono proposti dei contratti a ogni partecipante in maniera automatica, ma ognuno di essi potrà aspirare a un'opportunità lavorativa successiva in base alla qualità dell'attività svolta all'interno del programma. Ai partecipanti verranno assegnati due obiettivi da raggiungere nel corso dell'anno in due aree di business diverse della BCE, scelte in base alle loro competenze e alla loro provenienza accademica. Il tutto ovviamente in base alle esigenze organizzative della banca. Una volta inseriti nelle divisioni scelte, i partecipanti contribuiranno a tutte le attività svolte dai dipartimenti, con il compito di scrivere un project paper che sarà alla base della valutazione finale. Inoltre, ogni partecipante potrà accedere a dei programmi di apprendimento personalizzati che includono un numero di opportunità formative in sede e esterne, come ad esempio focus sulle competenze di scrittura, IT, competenze personali, interpersonali, lingue e competenze gestionali e organizzative. Per maggiori informazioni consultate il sito della Banca Centrale Europea, sezione Careers. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Padova.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu.
Eurofonica.
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 Eurofonica.